Cari amici di Radio Buon Consiglio, dedichiamo la catechesi di questo mese, visto che è il mese di novembre, ad una riflessione sulla vita eterna, sull'importanza di credere nella vita eterna. E dal momento che noi stiamo dedicando queste catechesi, soprattutto per sottolineare la bellezza della verità cattolica, e quindi la bellezza di quelle singole verità che costituiscono la grande verità cattolica, oggi ci soffermeremo nel sottolineare la bellezza di credere nella vita eterna. Quindi diciamo che faremo un discorso in merito all'escatologia, no? L'escatologia è quella parte della teologia che studia le cose ultime, quindi che studia anche il mondo ultraterreno, e sappiamo che le grandi verità dell'escatologia cattolica sono l'esistenza del paradiso, l'esistenza dell'inferno e l'esistenza del purgatorio. Ma oggi non parleremo singolarmente del paradiso, dell'inferno e del purgatorio, poi affideremo alla provvidenza la possibilità di parlarne in futuro, ma ci soffermeremo invece su una precondizione della verità cattolica, della verità escatologica cattolica, e la precondizione è appunto credere nella vita eterna, cioè nel fatto che la nostra vita non finirà con la morte, ma proseguirà per l'eternità. La quale eternità può essere un'eternità di gioia sublime, come appunto la beatitudine del paradiso, oppure ai noi anche una sofferenza e una dannazione eterna con la condanna nell'inferno. Dunque la vita eterna, credere nella vita eterna. Purtroppo devo dire, questo come diciamo un po' parentesi introduttiva, devo dire che oggi si parla poco della vita eterna, anche nei nostri ambienti, anche negli ambienti ecclesiali, quindi l'annuncio, diciamo nell'annuncio, la questione della vita eterna, nell'annuncio evangelico, la questione della vita eterna sembra essere passata in secondo piano, questo con conseguenze molto ma molto pericolose ai noi, ma soprattutto questo far passare in secondo piano, addirittura completamente dimenticare la prospettiva dell'eternità, rende anche inefficace l'annuncio, poco persuasivo, poco affascinante, poco convincente, perché dobbiamo renderci conto che la questione della vita eterna è la madre di tutte le questioni. E che l'uomo può avere tantissimi bisogni, bisogni anche di carattere contestuale, di carattere materiale, dovuto alle singole situazioni che vive l'uomo, però fondamentalmente il più grande dei bisogni, il bisogno di tutti i bisogni, è proprio di ascoltare parole di vita eterna. Cari amici, vi ricorderete quell'immagine evangelica in cui non sappiamo per quale effettivamente motivo, ma a un certo punto San Pietro dice a Gesù, e tenete presente che Pietro era ancora fondamentalmente ignorante del mistero del cristianesimo che capirà pienamente con la Pentecoste. Tutti gli apostoli non è che avessero ben capito il mistero di Cristo. E a un certo punto Pietro dice a Gesù: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ecco, vedete, in questa espressione, Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Ci siamo tutti quanti noi, ci siamo tutti, tutti, indipendentemente dal grado culturale che possediamo, indipendentemente dalla situazione esistenziale che viviamo, indipendentemente se stiamo bene oppure siamo in qualche disagio, siamo ricchi, siamo poveri, non ha importanza. L'uomo ha bisogno fondamentalmente di vita eterna. L'uomo non ha tanto bisogno di soddisfare il proprio ventre, se non per poter proseguire nella sua vita biologica. L'uomo ha bisogno prima di tutto, proprio in senso ontologico, di parole di vita e di vita eterna. E allora vedete, il primo punto che noi dobbiamo tenere in considerazione, cari amici, che se si crede nella vita eterna si assapora di più la vita terrena. Ecco, se si crede nella vita eterna si assapora di più la vita terrena. Infatti l'uomo, vivendo nella prospettiva dell'eternità, non solo non si aliena dalla vita, ma questa, cioè la vita, acquista davvero sapore. Voi pensate che ci sono diverse filosofie moderne, diverse filosofie contemporanee. Viene da pensare al marxismo, ma tenete presente che non è un problema solamente del marxismo, che hanno posto la fede nella vita eterna come una sorta di diminuzio della vita terrena. Cioè, per dirla in termini più semplici, l'uomo nel momento in cui crede nella vita eterna, poi è come se si alienasse, no? Come se si estraniasse dalla vita terrena, cercando anche di non modificare la vita terrena e quindi di cercare di risolvere determinati problemi che sono contestuali alla vita terrena. Ora vedete, niente di più falso, niente di più falso. Chi crede nella vita eterna non solo non si aliena dalla vita terrena, ma addirittura riesce a saporare meglio la vita terrena. E vedete, vi offro un esempio. Immaginiamo di andare tutti insieme a mangiare in un ottimo ristorante. Ci portano un buonissimo antipasto, uno di quelli che, come suol dire, fanno un po' leccare i baffi, no? E mentre stiamo per gustarlo, i camerieri ci vengono vicini e ci dicono: mangiate rapidamente perché abbiamo sentito dire che questo piatto vi verrà tolto quanto prima e che non ci sarà nulla dopo. Ecco, immaginatevi un po' l'ansia, no? Tutti lì a mangiare avidamente, forse qualcuno a fare anche arco con le braccia sul piatto per la paura che chi sta a fianco glielo possa sfilare. E facciamo invece adesso un'altra ipotesi. I camerieri ci vengono vicino e ci dicono: cari commensali, gustate lentamente, assaporate, poi a questo antipasto seguirà un ottimo primo piatto, poi un ottimo secondo e finalmente un dessert che sarà superlativo. Bene, capite bene che la situazione sarebbe molto diversa. In questo caso noi potremmo effettivamente assaporare, gustando lentamente, senza ansia di sorta. Sapendo poi che non tutto finirà lì, ma ci sarà anche un primo, poi un secondo e un dessert. Ebbene, vedete, cari amici, ecco perché ho utilizzato questo esempio. La questione è proprio questa. La nostra vita, noi dobbiamo porci, ecco, questo interrogativo. La nostra vita è solo un piatto unico o è un antipasto? Se è solo un piatto unico, come potrà sembrarci bella? Ogni attimo sarebbe solo un passo verso il nulla. Ma se è un antipasto, allora sì che verrà voglia di gustarla, allora sì che si offrirà a noi come un dono meraviglioso. E vedete, non è un caso che le epoche in cui maggiormente si è creduto nella vita eterna, pensiamo appunto ai secoli della cristianità medievale, sono anche i secoli in cui l'uomo è riuscito anche a produrre più bellezza, malgrado le difficoltà della vita, perché certo, per esempio, l'uomo medievale aveva una vita quotidiana molto difficile rispetto a noi. Però mentre il mondo contemporaneo, ad esempio a livello artistico, no, produce bruttezza, anzi addirittura artisticamente parlando si è teorizzata proprio la morte del bello, ecco, mentre nel mondo contemporaneo, c'è questa produzione di bruttezza perché c'è un atteggiamento fondamentalmente non positivo nei confronti della vita, dovuto al fatto che l'uomo deve convincersi che dopo la vita non c'è nulla e quindi c'è solo l'abisso del nulla e del niente, l'uomo invece medievale riusciva ad assaporare meglio la vita terrena perché sapeva che la vita terrena è un cammino, un pellegrinaggio verso una situazione di pienezza di gioia, di pienezza di gioia. E per questo produceva bellezza e riusciva anche ad affrontare meglio le difficoltà della vita, no? Viene da pensare a quella famosa frase di San Francesco d'Assisi, no? Che dice quanto tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Io riesco a sopportare tutti i disagi della vita perché mi attende qualcosa di straordinariamente bello. Oggi l'uomo è completamente insicuro, incapace a sopportare anche il più piccolo disagio, proprio perché non capisce, non c'è più un senso, perché se non c'è un senso alla vita, non c'è un senso nemmeno alla sofferenza, alla morte, eccetera. Ora vedete, se si crede, abbiamo visto che come credere nella vita terrena faccia assaporare di più, chiedo scusa, credere nella vita eterna faccia assaporare di più. La vita terrena, ma nello stesso tempo credere nella vita eterna fa sì che si possa acquisire maggiore coraggio. Colui che crede nella vita eterna sa affrontare più coraggiosamente la vita. Sant'Alfonso Maria di Liguori, nel suo celebre Apparecchio alla morte, dice che il cristiano o vive per raggiungere il paradiso o il suo cristianesimo è di fatto inutile. Sant'Alfonso ci offre in tal modo una concezione, possiamo dire, agonistica della vita, che esprime bene la serietà e la tragicità del gesto redentivo di Cristo. O si vince o si perde. In un certo qual modo partecipare è inutile. Infatti, immaginate le anime dei dannati che dicono: beh, almeno abbiamo partecipato. No. Gesù si fa uccidere sulla croce, dona dolorosamente la sua vita e lo fa per la cosa più importante. E qual è la cosa più importante? La salvezza eterna. Trascurare il paradiso significherebbe fare della redenzione e dell'incarnazione avvenimenti inutili, o quasi. Anche Dante, che visse in un tempo che poneva seriamente le questioni dell'esistenza e della teologia, esprime bene questa caratterizzazione agonistica, della concezione ultraterrena che ha il cristianesimo. Appena varcata la soglia dell'inferno, Dante viene a sapere da Virgilio che i sospiri e i lamenti che ode sono delle anime di coloro che in vita non avevano voluto scegliere tra il bene e il male. Costoro si lamentano inseguendo una bandiera senza alcuna insegna, no? I famosi ignavi, spiriti che in vita non avevano voluto compiere alcuna scelta. Sono eternamente costretti a seguire una bandiera senza stemma. E infatti il cristianesimo è desiderio di vincita e di realizzazione. È inevitabile scelta di campo. Ma quando si può effettivamente ottemperare a questa scelta di campo? È nel momento in cui si sa che la vita che si sta conducendo qui sulla terra non è la fine di tutto, che questa vita è una preparazione affinché noi possiamo ottenere o un premio o, ahinoi, un castigo. Ecco, se ci si convince di questo, allora si capisce anche come è giusto ed è doveroso che nella vita terrena si faccia una scelta di campo. Ma se invece ci si convince che dopo questa vita non c'è nulla, e allora manca anche il coraggio necessario per poter capire quanto la vita terrena obblighi ad una scelta di campo. Allora vedete come l'uomo diventa più uomo, in questo caso diventa, sa essere più coraggioso, quando crede nella vita eterna. Infatti gli uomini più coraggiosi, gli esseri umani più coraggiosi, le anime più coraggiose sono le anime dei santi. Le anime dei santi. Addirittura, vedete, c'è un passaggio dal mondo antico alla civiltà cristiana, anche per quanto riguarda la concezione dell'eroicità, e quindi il concetto di eroe, il modello di eroe. Ecco, nel mondo pagano il modello di eroe è soprattutto identificabile nella forza muscolare. Nella forza muscolare, quindi una certa invincibilità nella lotta, nella battaglia fisica, nella lotta fisica, nella battaglia, nella guerra. Quando invece inizia l'era cristiana, cambia anche il modello di eroe. Il modello di eroe è colui che più che i muscoli sa utilizzare e sa orientare bene la propria volontà. Le croniche dei martiri nei primi secoli del cristianesimo ci parlano di bambini che affrontavano il martirio pur di non rinnegare la fede, di fanciulle che affrontavano il martirio pur di non rinnegare la fede. E casomai c'erano anche dei cristiani, no? Pensate, ci fu anche questo fenomeno di cristiani che dinanzi al carnefice si misero paura e rinnegarono la fede, poi dopo questo contribuì al famoso fenomeno dei lapsi, eccetera. Vabbè, non tocchiamo adesso questo discorso. E casomai adulti che erano anche forti muscolarmente, ma che non ebbero questa forza di volontà. E allora, vedete, i santi, non ci sono anime più coraggiose, esseri umani più coraggiosi dei santi. Indipendentemente se sono adulti, se sono fanciulli, infatti noi abbiamo santi di tutte le età, no? Se è maschio, se è donna, eccetera. Perché ciò che conta è la forza di volontà. Ma i santi dove riescono a prendere questo coraggio, ad alimentare questo coraggio? Nella grandissima fede nella vita eterna. Bene, fermiamoci adesso, prendiamoci una piccola pausa, cari amici, ci sentiamo tra pochissimo.
Sicura l'onestà e si porta sulle
Ecco, riprendiamo adesso, stiamo parlando dunque della bellezza della vita eterna e di come il credere nella vita eterna faccia sì che l'uomo possa meglio realizzare se stesso. E vediamo questo punto, se si crede nella vita eterna, cari amici, si capisce anche meglio il valore del tempo. Infatti, quando si vive nella prospettiva del giudizio eterno, ogni gesto diviene segno di una scelta che si compie. Infatti, da ogni momento, da ogni scelta, può dipendere l'esito del giudizio eterno. Dunque, la vita diventa importante non solo nella sua estensione, ma anche nei suoi apparentemente più banali particolari. Il tempo, dice Sant'Alfonso, è un tesoro che solamente in questa vita si trova. E aggiungiamo noi, perché è un tesoro? Perché è il tesoro con cui possiamo, tra virgolette, acquistare la felicità eterna. Che valore, ecco chiediamoci cari amici, che valore d'acquisto avrebbe il tempo per l'uomo se questi non vivesse per l'eternità? Che significato avrebbero le sue scelte? Che significato avrebbero i suoi gesti? Che significato avrebbero i suoi progetti? Ritenere che il tempo finisca nel momento in cui si realizza significherebbe considerarlo flusso incomprensibile ed assurdo. E proprio quando la vita è una sorta di ponte fra due nulla, no? Come abbia a dire il famoso filosofo esistenzialista ateo Albert Camus, è proprio quando dunque la vita diventa un ponte fra due nulla che diventa anche, per citare un altro filosofo, sempre ateo ed esistenzialista, una sorta di marmellata informe e appiccicaticcia, come appunto la definisce Jean-Paul Sartre. Una marmellata fastidiosissima da sciacquare e togliersi dalle dita quanto prima. Invece, vedete, cari amici, se si vive il tempo nella prospettiva dell'eternità, diviene occasione piena di significato, quello di potersi costruire il proprio destino. E questa è la grande lezione di Sant'Agostino, no? Quando parla dell'anima come, tra virgolette, il luogo in cui l'uomo può fare esperienza, in cui l'uomo può fare esperienza dell'eternità, può fare esperienza dell'eternità. Quindi l'uomo può capire il vero significato del tempo solamente credendo nell'eternità. Allora capite bene, cari amici, come sia falsa quella convinzione secondo la quale, a cui abbiamo alluso precedentemente, no? Secondo la quale vivere per l'eternità significherebbe alienarsi, significherebbe estraniarsi completamente dalla vita, no? Tutt'altro. La vera alienazione è quando si vive senza sapere perché si vive, quando si procede nel cammino del tempo senza sapere verso quale meta ci si sta indirizzando. Ma vedete, proseguendo il nostro discorso, possiamo dire ancora un'altra cosa, che se si crede nella vita eterna, si conquista la vera felicità. Noi sappiamo che in questa vita non può esistere una felicità che sia alternativa alla sofferenza, perché purtroppo la sofferenza è ineliminabile. Il nostro Signore ce lo dice chiaramente, no? Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È così, c'è poco da fare. Nostro Signore non è venuto a toglierci la croce, ma è venuto ad indicarci come portarla, ponendosi lui come modello di riferimento. Dunque, dicevamo, in questa vita non può esistere una felicità che sia alternativa alla sofferenza, ma può e deve esistere invece una felicità che sia alternativa alla disperazione, cioè al fatto che possa venir meno la speranza. Pensate che il nostro mondo è un mondo molto disperato, dove proprio c'è un'assenza totale della speranza. E i fatti che spesso ascoltiamo lo dimostrano ampiamente. Ebbene, se si vive senza la prospettiva della vita eterna, tutto perde significato. E quando arriva la sofferenza, lo sappiamo bene, questa senza significato si trasforma in una sorta di macigno insopportabile e sparisce la bellezza della vita. Ci si può divertire, ci si può cercare di distrarsi e non pensare, ma ritorna sempre la questione del dolore e della fine. Se non c'è la vita eterna, perché soffrire? Se non si ha la risposta, la vita, abbiamo detto, si fa disperata, cioè senza speranza, senza speranza. Dice Sant'Alfonso, chi ama Dio nelle cose avverse si rassegna alla vita, alla divina volontà e trova pace. Chi ama Dio nelle cose avverse si rassegna alla divina volontà e trova pace. E ascoltate anche queste parole di San Bernardo di Chiaravalle, il quale dice: seminate nella giustizia, dice il Signore, e raccoglierete la speranza della vita. Ciò non ti rimanda all'ultimo giorno, quando tutto ti sarà dato realmente e non più nella speranza. Egli parla del presente. Certo, grande sarà la nostra gioia infinita, la nostra esultanza quando comincerà la vita vera. Ma già la speranza di una tale gioia non può essere senza gioia. Interessante quello che dice qui San Bernardo di Chiaravalle. Certo, noi vivremo la pienezza, ecco, vivremo la pienezza della felicità in paradiso e dobbiamo pregare per poter conquistare il paradiso, ricordandoci sempre di quelle famose parole di Sant'Alfonso che dicono: chi prega si salva, chi non prega si danna. Quindi dobbiamo pregare per poter conquistare il paradiso e lì saremo pienamente felici. Ma vivere per il paradiso, vivere nella prospettiva del paradiso, già ci fa assaporare una prefigurazione. Un antipasto, ecco, per tornare all'esempio che abbiamo utilizzato precedentemente, un antipasto della gioia eterna. Ecco perché San Bernardo dice: certo, grande sarà la nostra gioia infinita la nostra esultanza quando comincerà la vita vera, ma già la speranza di una tale gioia non può essere senza gioia. Già la speranza di una tale gioia non può essere senza gioia. Infatti, vedete, i santi, che pure hanno vissuto prove terrificanti, pensiamo alla notte del senso, alla notte dello spirito, eccetera. Ebbene, i santi, anche nelle prove più dolorose, non hanno mai perso quella letizia nel profondo del cuore, quella calma nel profondo della propria anima. E questo perché? Perché sapevano che quella sofferenza che pativano rientrava in un disegno salvifico, di purificazione e di santificazione della propria anima, ma anche come offerta per la conversione, per esempio, dei peccatori, eccetera. Tutto rientra in un logos, in un progetto, perché Dio ha tutto sotto controllo. E quindi capite bene come il vivere per l'eternità, no? Fa sì che si possa conquistare la vera felicità e si possa vivere felicemente già con questa letizia, malgrado le prove, già su questa terra, come prefigurazione, come antipasto della gioia del paradiso. E d'altronde, vedete, il nostro mondo è un mondo dove è completamente latitante la gioia, e ci sono dei parametri sociologici che lo fanno ampiamente capire. Eppure la fabbrica del divertimento, come si suol dire, è aperta 24 ore su 24, ma non confondiamo il divertimento, che molto spesso serve per stordire e non pensare, dalla vera letizia, dal vero gaudio, dalla vera gioia. Invece pensiamo all'uomo medievale, no? L'uomo medievale, il quale viveva in una situazione di grande difficoltà per quanto riguarda la vita quotidiana, però mostrava un atteggiamento positivo, abbiamo detto prima, producendo bellezza. Ma pensate, c'è anche un altro parametro che può sembrare un po' irrilevante, invece è molto importante. Molti studiosi, fra cui anche Jacques Le Goff, famoso medievista, hanno messo in evidenza come l'epoca in cui si è amato più il colore acceso, il contrasto cromatico, sia stata proprio l'epoca dei secoli del basso medioevo. Infatti basta sfogliare un qualsiasi libro di moda dell'abbigliamento per vedere come soprattutto in quei secoli si amasse vestirsi con colori accesi. Pensiamo alle miniature medievali, pensiamo, non so, verrebbe da pensare anche alla pittura di Giotto, gli affreschi che ci sono nella Basilica di Assisi, che sono proprio una vera e propria apoteosi del colore, no? E allora si è data questa spiegazione un po' psicoanalitica, ma perché l'uomo medievale amava così il contrasto cromatico, i colori accesi? Pensate anche all'araldica medievale, no? E la risposta sta nel fatto che quando si amano i colori accesi, questo denota un atteggiamento positivo nei confronti della vita. Tant'è vero che, tra le varie prove che, ci sono per, capire se un bambino, stiamo parlando per esempio della scuola materna, quando i bambini di 3-4 anni non riescono a comunicare bene, no? Anche quello che dovessero essere determinate sofferenze interiori. Ebbene, una delle prove per capire se il bambino è tendenzialmente sereno oppure sta vivendo qualche momento di difficoltà in famiglia, per esempio, eccetera, è quello di farlo disegnare. Casomai gli si mette dinanzi una confezione con tantissimi pastelli colorati, con tantissimi pennarelli colorati. Bene, se il bambino tende ad utilizzare generosamente i colori, ecco, questo potrebbe essere un segno. Certo, ci vogliono anche altri parametri, ma questo per dire, potrebbe essere un segno che quel bambino sta vivendo in una situazione di serenità. Ma se invece il bambino, diciamo, è un po' pigro, tende a utilizzare un solo colore, oppure colori tendenzialmente scuri, eccetera, ecco, questo invece potrebbe essere un segno del fatto che il bambino stia vivendo dei momenti di difficoltà, che non riesce ovviamente a comunicare in quanto ancora molto, molto piccolo. Evidente che non può essere assolutizzata una prova di questo tipo, è una delle tante prove che messe accanto all'altro possono dare delle indicazioni, ma questo per dire che cosa? Per dire che anche attraverso l'affezione al colore si possono intuire determinate situazioni, si possono intuire determinate situazioni. E quindi, intuendo determinate situazioni, per esempio un atteggiamento positivo nei confronti della vita, possiamo dire che l'uomo medievale, malgrado le difficoltà, ecco, malgrado le difficoltà, torna a ripetere, della vita quotidiana, però aveva un atteggiamento positivo nei confronti della vita, aveva un atteggiamento positivo nei confronti della vita. E questo perché? Perché l'uomo medievale viveva nella prospettiva dell'eternità. Oggi l'uomo contemporaneo non vive nella prospettiva dell'eternità e gli manca la gioia, c'è poco da fare, gli manca la gioia. E vedete inoltre, se si crede nella vita eterna, si conquista anche la vera libertà, cioè l'uomo si sente effettivamente più libero, perché senza la prospettiva dell'eternità l'uomo è ridotto a non comprendere, abbiamo detto, il perché della sua vita. Capisce sì la sua facoltà di scegliere, quello che noi chiamiamo anche libertà naturale, no? Ma non riesce ad indirizzarsi verso il bene. Non riesce, per esempio, a far proprio il sacrificio, il dono, perché non riesce a capire che dietro a quella libertà ce n'è una più grande, che è appunto la libertà morale, cioè l'obbligo di fare il bene. E allora vedete. Qui viene spontaneo chiedersi, no? Riflettendo su questo punto, perché sacrificarsi per gli altri? Perché rinunciare? Perché spendere la propria vita per qualcosa di grande se non c'è un significato del vivere, se non c'è un dopo? Solo l'Eterno apre all'uomo la prospettiva del progetto, c'è poco da fare. Vi voglio leggere queste parole di Rainer Schneider. Voi vi chiederete chi è Rainer Schneider. Rainer Schneider è stato un famoso dissidente nazista appartenente al gruppo della Rosa Bianca, che era un gruppo fondamentalmente di cattolici che si opposero al nazismo. Ebbene, Rainer Schneider scrisse: l'uomo è libero soltanto dinanzi all'Eterno. E in questa posizione di libertà sta quest'ultimo senso che nel corso della storia fa della vita qualcosa di personale e insostituibile, quel senso al quale l'uomo non può fuggire anche quando egli in realtà rimane lontano dall'agire. Rileggo perché sono parole veramente che ci fanno capire tanto. L'uomo è libero soltanto dinanzi all'Eterno. E continua Schneider, è in questa posizione di libertà sta quest'ultimo senso che nel corso della storia fa della vita qualcosa di personale e insostituibile, quel senso al quale l'uomo non può fuggire anche quando egli in realtà rimane lontano dall'agire. Dunque Schneider ci fa capire come l'uomo può trovare la sua libertà effettivamente di opporsi al male, qualsiasi cosa accada, e anche se ha l'impossibilità di agire, però sicuramente non può sfuggire dall'avversione e dalla lotta contro il male, ma tutto questo diventa possibile solamente se l'uomo è posto dinanzi all'Eterno. Ecco, questa immagine di essere posti dinanzi all'Eterno sta a significare appunto vivere nella dimensione della libertà, nella dimensione della libertà. Per concludere, verrebbe da chiedersi, no? Verrebbe da chiedersi, perché molto, il mondo moderno tende, il mondo contemporaneo tende a definire l'uomo che vive nella prospettiva dell'eternità come una sorta di pazzo, di folle, no? che per questo poi accetta tante rinunce, non gode effettivamente, non assapora effettivamente la vita terrena, eccetera. La pazzia, vedete, è una malattia della logica. Il pazzo, lo sappiamo molto bene, conserva l'intelligenza, perde invece il gancio che lega l'intelligenza alla logica del reale. E allora chiediamoci, cosa ci dice l'intelligenza a proposito della vita? Ci dice forse che essa non finirà mai? Ci dice forse che saremo sempre qui su questa terra a svegliarci al mattino, a lavorare durante il giorno, a pranzare, cenare, divertirci? O piuttosto ci dice che tutto ciò che attualmente facciamo sarà destinato inevitabilmente a finire? Ovviamente è inutile rispondere a queste domande, talmente sono ovvie. Da ciò si capisce che il vero pazzo non è colui che si preoccupa di ben morire, bensì colui che vive come se la morte non esistesse. Ecco, la vera follia non è vivere in prospettiva della morte, ma la vera follia è vivere come se la morte non esistesse. Vedete, anche un filosofo contemporaneo come Martin Heidegger, il cui pensiero è un pensiero non condivisibile nella prospettiva della verità cattolica, però dice qualcosa di vero allorquando afferma che il principio di definizione dell'uomo è proprio la riflessione sulla morte. L'uomo intelligente non può sfuggire alla questione della morte. È il pazzo, è colui che vuole rendersi pazzo, è colui che vuole alienarsi dalla vita e casomai imbottirsi di pensieri che stordiscono, artificiali, pur di non riflettere, che pensa di non dover morire, che pensa di non dover morire. I nostri, vedete, voglio leggervi queste parole, di Sant'Alfonso Maria de Liguori, tratte dal suo Via della Salute. E con queste parole poi concludiamo il nostro incontro. Dice Sant'Alfonso, si ha da morire, gran parola, si ha da morire. Sei uomo, hai da morire. Pazzo sarebbe chi volesse lusingarsi di non avere a morire. Può lusingarsi taluno da povero farsi ricco, da vassallo farsi re, ma chi mai può sperare di evitare la morte? Cioè dice Sant'Alfonso, sì, uno può al limite anche immaginare, dice, può darsi che da povero diventerò ricco, da vassallo diventerò re. Ma sicuramente nessuno può pretendere di pensare io non morirò. E continua Sant'Alfonso, chi muore più vecchio, chi più giovane, ma tutti dobbiamo andare alla fossa. Dunque ancor io un giorno ho da morire e da entrare nell'eternità. Ma quale eternità mi toccherà? La felice o l'infelice? Gesù mio Salvatore, salvatemi voi. Di quanti vivevano nel principio del secolo passato su questa terra, ecco che nessuno ora ne è vivo. I principi più grandi e più rinomati di questo mondo hanno mutato paese, appena di loro ne è restata memoria, e l'ossa nude entro un mausoleo di pietra. Deh, mio Dio, fatemi sempre più conoscere la pazzia di chi ama i beni di questa terra, e per questi lascio a voi bene infinito. Pazzo perciò sono stato anch'io, quanto me ne dispiace. Vi ringrazio che me lo fate conoscere. Fra 100 anni al più dunque, lettore mio, né voi che leggete, né io che scrivo, continua ancora Sant'Alfonso, saremo più su questa terra, ma tutti saremo già alla casa dell'eternità. Ha da venire un giorno, un'ora, un momento che sarà l'ultimo per voi e per me. E quest'ora e questo momento già sta da Dio prefisso. E come possiamo pensare ad altro che ad amare quel Dio che in quel momento ci ha da giudicare? Oimè, quale sarà la morte mia? Ah, Gesù mio, giudice mio, che ne sarà di me quando dovrò comparirvi innanzi a rendervi conto di tutta la mia vita? Deh, perdonatemi prima che arrivi quel punto decisivo della mia felicità o miseria eterna. Mi pento, o sommo bene, di avervi disprezzato, Per il passato io non vi ho amato, ma ora vi amo con tutta l'anima mia. Dunque dice Sant'Alfonso che il vero pazzo è colui che vive non pensando alla morte. Il vero savio, il vero intelligente, è colui che invece vive pensando alla morte e preparandosi per ricevere il giudizio di Dio. Ma inoltre, come abbiamo visto in questo incontro, cari amici di Radio Buonconsiglio, vivere per la vita eterna già in questa vita ci anticipa la felicità piena che sarà nel paradiso. Ed ecco ed è per questo che il nostro mondo dimentico della vita eterna è un mondo folle, un mondo disperato, un mondo triste. Bene, cari amici, terminiamo qui, ci diamo appuntamento alla prossima catechesi mensile. Vi saluto sempre caramente. Ave Maria.